Siamo arrivati all'ultima delle 7 domande del Padre Nostro. Abbiamo in queste settimane, in questi mesi, cercato di comprendere la bellezza, la ricchezza della preghiera del Signore. Abbiamo visto che le prime domande, quelle più alte, diremmo, sono quelle che ci aiutano a metterci dentro nel mistero di un Dio che è Padre e che vuole che venga il suo regno, vuole che si compia la sua volontà in tutto e in tutti e vuole che il suo nome sia glorificato. Proprio questa sera nel brano del Vangelo, il bellissimo capitolo dell'ultima cena in cui Gesù prega il Padre, Gesù dice: Padre, ho glorificato il tuo nome. Ecco, anche noi dovremmo fare così, rendere gloria, manifestare chi è Dio, manifestare il suo nome significa questo. Ma poi abbiamo visto che la preghiera di Gesù molto concretamente, per così dire, ci riporta sul piano terreno, facendoci domandare con umiltà e con fiducia di figli le cose più necessarie. A volte qualcuno mi chiede: ma io quando prego faccio solo domande, chiedo al Signore questo, quell'altro e quell'altro. Mi dimentico spesso di ringraziare o anche di chiedere perdono. È giusta la mia preghiera? Voi cosa rispondereste? Sì, è giusto chiedere, no? Gesù ha detto chiedete, più volte lo ha ripetuto. Però è importante chiedere bene, chiedere le cose giuste, appunto. E Gesù ce l'ha insegnato a chiedere il pane quotidiano che è necessario. Il pane quotidiano, quello di oggi, a chiedere il perdono che è necessario perché si sbaglia, perché gli altri sbagliano verso di noi e perché tutti insieme abbiamo questa necessità di perdonare e di essere perdonati, di chiedere di non essere abbandonati nella tentazione. È chiaro, Dio non ci tenta direttamente, ma permette che nella nostra fragilità umana viviamo anche in mezzo a pericoli materiali e spirituali. Ecco, noi chiediamo al Padre che non ci abbandoni, che ci sostenga nel tempo della tentazione. E l'ultima domanda, quella che affronteremo questa sera, chiediamo al Padre ogni giorno che ci liberi dal male. Anzitutto bisogna capire bene cosa vuol dire dal male. Il termine greco, un genitivo, si può tradurre sia col neutro, quindi dal male, come diciamo noi normalmente, ma anche col maschile, quindi in questo caso sarebbe liberaci dal maligno, liberaci dal male, liberaci dal maligno. Ecco, tutte e due i significati sono possibili, uno non esclude l'altro. La traduzione italiana privilegia il primo, quello neutro, liberaci dal male, ma noi sappiamo che il male deriva dal maligno, non è soltanto un segno della fragilità umana. E quindi noi chiediamo al Signore con questa invocazione che ci aiuti a non lasciarci vincere dal maligno, dal tentatore. Allora, questa sera cercheremo di riflettere su cos'è il male, su come dobbiamo porci di fronte a questa realtà e anche un po' su chi è il maligno e anche in questo caso come porci di fronte a lui. Come intuite, sono temi molto concreti, perché il male lo incontriamo tutti i giorni e il maligno spero non è che lo incontriamo tutti i giorni, ma sappiamo che tutti i giorni in qualche modo ci viene accanto per tentarci. Non stiamo qui a fare l'elenco dei mali del mondo, credo che finiremmo molto tardi, sono tanti, dalle cose più piccole, dai mali fisici, dai mali a quelli più grandi, al male della guerra terribile. Don Bruno, io seguo sempre il suo testo come riferimento per questi commenti, invita di fronte al male in tutte le sue forme. È interessante che il Padre Nostro non dica quale male, parla del male in modo generico, ma per dirci che ci sta dentro un po' tutto, invita ad avere alcuni atteggiamenti, come porsi di fronte al male. Il male che appunto ci ferisce, no? E di fronte al quale anche noi molte volte, ahimè, soccombiamo. Allora il primo atteggiamento suggerito è quello della umiltà, l'umiltà di riconoscersi peccatori, l'umiltà di non dire sempre è colpa degli altri, l'umiltà di dire anche io sbaglio, il male è nostro, il male ci appartiene in qualche modo, no? Noi siamo sempre tentati di scusarci, di parlare di cose generiche, ma dobbiamo riconoscerlo. E il Vangelo, la parola stessa di Gesù, lo ricorda con molta chiarezza. Il brano è nel Vangelo di Marco, quando Gesù, parlando, predicando, dice: «Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, malvagità, inganni, impudicizia, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal di dentro». È vero che poi il male diventa anche un sistema. Sappiamo, no, che in certe zone anche del nostro paese è difficile tirarsi fuori dal male, ma non dobbiamo sempre accusare ciò che sta fuori, dobbiamo guardare dentro. E allora il primo atteggiamento di fronte al male è l'umiltà. Il secondo è la vigilanza. Perché qualcuno può anche dire: ma io cerco di camminare nel bene. Sì, qualche errore, però nella mia vita ho cercato di costruire una famiglia, di lavorare con onestà, di fare qualcosa di buono. Ringrazia il Signore, ma sii vigilante, perché il male è sempre lì pronto e se non stai attento si può sbagliare in qualsiasi momento, c'è sempre il pericolo di regredire. Questo evidentemente non deve portarci all'ansia, no, di chi ha paura, di chi diventa scrupoloso, che è un male e non di poco, ma certamente Gesù lo ricorda molte volte nel Vangelo anche questo. Quindi l'umiltà di riconoscersi peccatori, la vigilanza per camminare sulla strada del Vangelo. Terzo atteggiamento che suggerisce Don Bruno di fronte al male è il riconoscimento della propria debolezza, cioè ricordare sempre che il male è forte, ha sempre un fascino. E non possiamo pensare che perché passano gli anni, le esperienze, il male smetta di esercitare il suo fascino. E questo ci fa chiedere appunto a Dio: Padre, liberaci dal male. Il male non si vince da soli. Siamo troppo deboli. È un nemico troppo forte per illudermi di vincerlo da solo. Devo pregare, devo affidarmi a Dio per combattere e vincere il male. Don Bruno ricorda che il significato letterale del verbo liberaci, così è tradotto in italiano, no? Liberaci dal male, è molto più forte, perché il significato letterale significa strappar via. L'immagine è quello di qualcosa che ti si è attaccato addosso. A me è capitato la settimana scorsa di essere giù nel campo dell'oratorio e attorno a quelle grandi piante che ci sono è cresciuta in questi anni l'edera, ma ha dei rami grossi più di un pollice, no? Quindi non è un'ederina che si è proprio attaccata lì, e per toglierla abbiamo dovuto strapparla, tagliare i rami e tirarli con forza. Si è attaccata. Ecco, quando noi diciamo liberaci dal male, l'immagine, il verbo dice proprio questo: Signore, strappaci via il male, perché il male può soffocare. Per stare appunto al paragone di prima, credo che abbiate visto tutti delle piante in cui l'edera è cresciuta così tanto che ha soffocato la pianta e poi la pianta muore. Io mi sono chiesto tante volte, per esempio in questi mesi in cui si ricorda la fine, i 70 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, mi sono chiesto tante volte com'è possibile che migliaia, non uno, migliaia di uomini della Germania e di altri paesi abbiano fatto quello che la storia dei campi di concentramento, delle torture, dei disastri che abbiamo letto e testimoniati dalla storia ci spaventano per la grandezza di quel male. Com'è possibile? Il male, come un'edera vorace, si è attaccato alla pianta e poco poco ha soffocato le coscienze. Per cui c'erano militari che avevano la famiglia accanto al campo di concentramento, di sterminio, con la famiglia, i figli erano molto affettuosi, avevano anche il cagnolino e tutto il resto, e poi mandavano a morte, con la tortura che sappiamo, milioni di persone. Com'è possibile? Il male si attacca e distrugge e soffoca. Quindi dobbiamo essere consapevoli della nostra debolezza. Il male può fare anche questo. E però, ultimo, non ultimo, certo, per importanza, insieme a questa umiltà, insieme alla vigilanza, insieme alla consapevolezza di essere deboli, ci vuole una incrollabile fiducia. Una incrollabile fiducia. Noi sappiamo che il Padre è più forte del male e del maligno. È una cosa sconvolgente, se ci pensiamo, che la preghiera del cristiano, il Padre nostro è proprio la sintesi di ogni preghiera, inizi con la parola Padre e termini con la parola male o maligno. È come dire, guardiamo in alto e poi scendiamo giù al livello della terra. Di solito le nostre preghiere o le preghiere così fanno il contrario, cioè partono: Signore, ho bisogno di questo, abbi pietà di me, c'è questa situazione, ti chiedo la pace, l'amore, la gioia, no? Ecco, qui si parte al contrario: Padre, venga il tuo regno, la tua volontà, il tuo nome santo. Poi si scende: il pane, il perdono, le tentazioni, il male. Preghiera molto concreta al Padre nostro, no? Che non sta sulle nubi, ma che scende sulla terra. Tra l'altro, Don Bruno fa notare che questa preghiera termina così. Beh, poi noi ci abbiamo aggiunto Amen, no? Quando la diciamo liturgicamente, ma nel Padre nostro, così come è scritta nel Vangelo, termina così, cioè non c'è perché tu, Signore, sei il nostro Dio, eccetera, eccetera, ma liberaci dal male, punto. Allora proviamo, se abbiamo compreso questo, a andare un po' avanti nella riflessione e proviamo a tradurre non più male, ma maligno. Liberaci dal maligno. Sappiamo che qualcuno sorride un po' quando si parla del maligno, anche dentro la Chiesa, purtroppo, perché qualcuno dice, ma queste cose qui, insomma, non siamo più nel Medioevo dove si dipingevano diavoloni con la coda, gli zoccoli da capra, il forcone in mano, insomma, sono cose. Il male fa parte della fragilità umana e quindi è inutile che ci inventiamo un essere spirituale, il demonio, Satana, Belzebù, chiamatelo come volete. Noi crediamo che c'è Dio e noi siamo fragili, poveri peccatori. Beh, stiamo semplicemente al Vangelo. Se crediamo che il Vangelo è parola del Signore, nel Vangelo si parla e come se si parla del maligno, del demonio o dei demoni. Quanti episodi ci sono? Qualcuno che si ritiene molto intelligente ha demitizzato, si dice così, riducendo questi episodi semplicemente a guarigioni di malati psichici, no? Questi indemoniati sarebbero persone epilettiche, persone con problemi di disturbi psichici, per cui Gesù li ha guariti, loro hanno fatto un po' di versi, un po' di cose, ma boh, non lo so, io credo che il Vangelo non vada così, come dire, squalificato, no? Nel Vangelo si parla, è come se si parla di queste cose. E addirittura i Vangeli iniziano dicendo una cosa che, se ci pensiamo, è quasi sconvolgente. Cioè che il primo atto della vita pubblica di Gesù dopo il suo battesimo è stata la tentazione di Satana nel deserto. Gesù era andato a fare il suo ritiro spirituale prima di cominciare la missione. Il Vangelo ci dice che è stato tentato da Satana. I racconti sono un po' diversi, ma la sostanza resta tutta. Allora, giustamente, Don Bruno dice, proviamo a vedere che cos'è la tentazione di Satana, secondo il Vangelo. Se noi preghiamo liberaci dal maligno, cerchiamo di capire cosa fa il maligno, a che cosa ci tenta. Satana è molto furbo e non dice a Gesù di disubbidire a Dio, perché è chiaro, no? Dice, tu disubbidisci, no, ci mancherebbe altro. Gli dice di interpretare a suo modo la volontà di Dio. Sta scritto, è molto veramente diabolico, no? Satana, che tenta Gesù, cita le scritture, dicendo a Gesù, vedi, è scritto, l'hanno detto i profeti, fai questo, trasforma le pietre in pane, gettati dal pinnacolo del Tempio, verranno gli angeli, sta scritto così, adorami e tutti questi regni saranno tuoi. No? E Gesù che risponde, citando a sua volta la parola di Dio, ma che resta saldo nella volontà di seguire ciò che il Padre gli ha messo davanti. Ed è molto interessante vedere che i quattro Vangeli ci ricordano che dopo la tentazione di Satana, non sappiamo in che modo Satana in quei giorni si è fatto presente a Gesù, spiritualmente o anche materialmente, ma è interessante vedere che le stesse tentazioni le suscita attraverso chi sta attorno a Gesù. Cosa dice Satana nel deserto? Buttati dal pinnacolo del Tempio, fai un segno clamoroso e tutti ti crederanno. Cosa dice la folla quando va a cercare Gesù? Mostraci un segno e noi ti crederemo. È la stessa cosa. E Gesù si arrabbia molto, no? Secondo il Vangelo, quando gli chiedono un segno e dice: non vi sarà dato altro segno che quello di Giona, nel ventre del pesce per 3 giorni. Oppure la folla che dopo la moltiplicazione dei pani va per farlo re e Gesù scappa. Oppure qual è il tentatore più uno dei più chiari che presenta il Vangelo? No, prima della croce ce n'è un altro di tentatore. Pietro: Signore, cosa stai dicendo? Vado a Gerusalemme per dare... Non ti accadrà mai. E Gesù, che gli aveva appena detto: tu sei Pietro e su questo il Padre te l'ha rivelato, che non ha paura di voltarsi e di dirgli: mettiti dietro, Satana, tu mi sei d'inciampo, no? Satana, perché non ti dico di non diventare re, ma ti dico di diventarlo al modo normale, con il potere. Gesù è diventato re? Oh, sì, c'era scritto anche il cartello: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Peccato che non era su un trono d'oro, con a destra un discepolo e a sinistra quell'altro, come voleva la mamma, no, di Giacomo e Giovanni, ma sulla croce. Quindi Satana non ti mette davanti direttamente di disobbedire, ma ti mette davanti di fare le cose con uno stile che non è quello di Dio. E difatti l'ultima tentazione, l'avete ricordato, è quando Gesù sulla croce si sente dire dai capi del popolo, dalla folla che c'è lì, dal ladrone si sente dire: se sei Dio, come aveva detto Satana, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Cioè fai un segno clamoroso, usa il tuo potere perché tutti siano obbligati a credere in te. Ma il piano di Dio non è quello di obbligarci a credere in Lui, ma è quello di amarci. E l'amore è sempre fragile, debole, perché di fronte all'amore si può dire di no, grazie, non mi interessa. Di fronte al potere non posso dire di no, perché anche se dico di no, il potere fa quello che vuole. Chiaro? Dio non vuole imporsi col potere, ma vuole proporsi con l'amore. E Gesù, che è il volto della misericordia di Dio, come ha scritto il Papa, è l'immagine di Dio e fa la volontà di Dio manifestando la sua gloria, il suo regno, il suo modo di agire. Allora, ritornando alla tentazione, Satana non va direttamente contro Dio, ma vuole piegare la volontà di Dio per fare altro. Questo è molto... è molto vero, no? Perché quante volte anche noi nella nostra vita partiamo con le migliori intenzioni, vogliamo fare questo e quell'altro, cose buone, eccetera, e poi se perdiamo di vista la croce di Gesù, lo stile dell'amore di Gesù, finiamo per piegare gli altri al nostro volere, finiamo per lasciarci vincere dalle nostre fragilità, finiamo per fare il gioco del maligno, anche dentro la Chiesa. Ahimè, quante volte con il senno di poi possiamo sicuramente constatare questa cosa. Anche nella vita dei discepoli, quindi anche nella nostra vita, si annida la possibilità che entri il maligno. Non per nulla Gesù, proprio nella preghiera sacerdotale che abbiamo iniziato ad ascoltare questa sera, dice così, pregando il Padre: non chiedo che tu li tolga dal mondo, cioè una nicchia in cui sono dentro quelli bravi. No, i cristiani sono nel mondo. Non chiedo che tu, Padre, li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Perché anche tra i discepoli c'è la possibilità del tradimento. E purtroppo sappiamo che quando Gesù fa questa preghiera, Giuda è già uscito per andare a tradire Gesù. E sappiamo che Giuda è sempre anche dentro di noi. Vi leggo queste parole di Don Bruno, che scrive: c'è una tensione tra la consapevolezza di essere nelle mani di Dio e quindi nella serenità, e la consapevolezza di non essere sottratti alla propria libertà, e dunque nel timore, nella vigilanza e nella preghiera. Cioè, da una parte sappiamo che Dio ci ama e ci tiene nella sua mano, ma dall'altra parte sappiamo di essere liberi e che possiamo dirgli di no. I due poli della tensione, scrive Don Bruno, ovviamente non sono alla pari. La preghiera di Gesù è più forte di Satana. Ecco, questo è una cosa che dobbiamo ricordare, cioè quando parliamo del maligno dobbiamo affermare, è dottrina rivelata, insomma, la Chiesa ha sempre insegnato questo, che il maligno c'è, che agisce, che vuole impedirci di essere uniti a Dio, che il maligno ci fa compiere azioni cattive, ci fa fare il male e ci vuole distruggere. Ricordate quell'edera che soffoca la pianta e la vuole fare morire, no? Ma non dobbiamo mai dimenticare che c'è il giardiniere, che c'è colui che prende quell'edera e la può strappare dalle radici. Ed è Gesù, morto e risorto, che col suo spirito ci libera dal male e dal maligno. Satana è il tentatore dell'uomo, Gesù ne è il difensore. È molto bello, anche qui, sempre nell'ultima cena, quando Gesù prega e, guardando a Simon Pietro, gli dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha preteso di scuotervi come il grano. Questa sarebbe la traduzione più giusta, no? L'immagine del grano dentro nel setaccio. E Gesù dice: ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Satana ci scuote, Satana ci assale, ma io ho pregato per te. San Paolo, in uno delle sue lettere, scrive che Dio permette la tentazione, ma nessuna tentazione è mai così forte da essere invincibile. Ma io non ce la faccio più, Signore. Quante volte ci viene, no? Bene, ricordati che nessuna tentazione è così forte da essere invincibile. Certo, c'è sempre in gioco la tua la mia, la nostra libertà, che può orientarsi verso il bene e che può anche orientarsi verso il male e cedere alla tentazione. Ed ecco perché allora si torna a quello che dicevo all'inizio, Gesù ci invita anche a chiedere umilmente, con una preghiera di domanda molto quotidiana: liberaci dal male, dacci il pane quotidiano, stai vicino a noi nella tentazione. Dice: ma io non sono mica un bambino che devo chiedere ste cose, io sono grande, ho studiato, ho fatto affari, ho messo su famiglia, ho fatto... Calma, chiedilo tutti i giorni, perché tutti i giorni il maligno è pronto a farti fuori. E poi, ultima cosa ancora, prima di concludere, è importante ricordare che il male più grande... Qual è il male più grande? Verrebbe da dire, come si fa a fare l'elenco, no? Qual è il male più grande? Se ve lo chiedessi così, dice, una malattia, una cosa, non lo so. Ma, secondo quello che dice il Vangelo, allora vi rileggo, io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Allora, il male più grande è perdere la fede. Dice, don, ma ci sono tanti mali. Tradire la moglie, tradire il marito non è un male grande. Smettere di essere onesti e imbrogliare così, caspita, sono mali grandi, no? Ma il male più grande, secondo il Vangelo, è perdere la fede. Il Padre nostro inizia con la parola Padre, che indica una relazione di fiducia. Io sono figlio e tu sei padre. Se viene meno questa relazione di fiducia, tutta la mia vita cambia direzione. Liberaci dal male, allora vuol dire, Signore, aiutaci ad avere sempre fede, una fede che si purifica dentro nelle prove della vita. Parlavo in questi giorni scorsi con due situazioni diverse, due prove nella fede. Una nonna che ha una nipotina di pochi anni, ammalata molto gravemente, hanno fatto varie operazioni negli ospedali qui, non riescono così, devono portarla a Roma, in una famiglia già con molti problemi. Una prova della fede. Ma Dio è padre anche per questa bambina che rischia di morire? Quella mamma, se la bambina morisse, preghiamo per lei naturalmente anche stasera, non sarebbe tentata fortemente dal maligno? Guarda il tuo Dio. Persone che praticano, che vivono normalmente. O un'altra situazione che ho incontrato in questi giorni è di una persona che ha fatto un certo cammino di fede cristiana, di impegno dentro in varie realtà della Chiesa e che a un certo punto si è sentito messo da parte, forse non definitivamente, ma comunque, e sta vivendo una grossa crisi di fede, perché ma come, io mi sono impegnato per questo, per quell'altro, per questa cosa qui, e mo guarda come mi trattano, mi hanno detto questo, hanno fatto quell'altro, così crisi, non riesco più a pregare, non riesco più a guardare in faccia quelle persone lì che sono dentro nella chiesa, eccetera. Mi spiego? Liberaci dal male, non è soltanto liberaci appunto da un incidente, dalla perdita del lavoro, Certo, anche da queste cose qui, ma liberaci dal male più grande che è perdere la fede in te. Mi piace usare questa immagine, no? La prima parola del Padre nostro è come un piolo piantato nel muro, come uno di quegli anelli grandi che mettono nel muro, no? Che mettevano una volta per metterci le carrucole o qualcos'altro. E poi ci attacchi la catena, no? Fatta di tanti anelli. Se viene via il primo, se si stacca dal muro quel piolo lì, la catena cade. Può essere molto bella, d'acciaio inox, tutta a posto, ma se si stacca il piolo cade tutto, o no? E non è così certo che nella nostra vita non traballi proprio il primo anello, perché appunto i due esempi che ho fatto prima sono esempi, ahimè, di vita quotidiana, non di cose stratosferiche. Allora, chiediamo al Signore che ci aiuti a non lasciarci mettere in discussione in questo senso. A me piace sempre dire questa cosa, no? Che davanti a Dio, di fronte a Dio, noi possiamo avere anche 1000 domande. Perché questo? Perché il terremoto? Perché il male? Perché la morte di questa? Perché? 1000 domande. Ma non dovremmo avere neanche un dubbio. È diverso domanda e dubbio. Vi faccio un esempio concreto. Arriva a casa il marito a mezzanotte, senza preavviso. E la moglie gli chiede: dove sei stato, caro? Guarda, ho avuto un problema in ufficio, poi così, poi si è pure rotta la macchina. Come si è rotta la macchina? L'abbiamo appena aggiustata. Sì, guarda, l'hanno aggiustata male così. Ma come mai? 100 domande sono legittime. Ma se la moglie avesse un dubbio, ma questo qui, dove è stato davvero? Capite che è finita qualsiasi spiegazione data dal marito, uso questo paragone, non troverebbe accoglienza, perché ho un dubbio. Sì, tu me la conti su, l'ufficio, la macchina, il temporale, il terremoto, ma. No, no, io non ho dubbi. Io so, mi fido di te, però certo vorrei capire come mai non mi hai telefonato. Guarda, proprio oggi si è scaricato il cellulare e non potevo ricaricare, non aveva lì, non c'era nessuno, no? Tutti col cellulare scarico. Cavolo, una bella sfera. 100 domande, 1000 domande, ma se entra un dubbio è finita. Mi spiego? Allora con Dio 1000 domande, ma Padre. Questo non deve mai mancare. Se entra nel dubbio questa prima parola, tutto il resto è finito. Non siamo più cristiani, non siamo più figli. Magari siamo dei bravi servi, che facciamo anche tante cose buone, che magari le facciamo bene, ma Dio non ci ha dato uno spirito da schiavi, ma lo spirito dei figli, e vuole che siamo figli, anche vivaci, anche capaci di dirgli: papà, non ti capisco, però ti voglio bene, però resto a casa tua, non prendo la porta e dico non mi interessa e me ne vado, no? Ricordate il figlio prodigo. Ecco, allora questa è la preghiera del Padre nostro, eh? Una preghiera che diciamo mentre siamo in cammino, perché quando finalmente i nostri occhi si chiuderanno alla luce di questo mondo, li apriremo e finalmente avremo qualche risposta, o no? Se abbiamo 1000 domande, si spera che il Signore qualche risposta ce la dia, ma non adesso, ce la darà dopo nel Regno dei Cieli. Per cui, mentre siamo in cammino, affidiamoci a Lui e preghiamolo con amore. Bene, abbiamo concluso. riprenderemo poi a settembre con un altro tema. Adesso, chi vuole, saliamo per la discussione. Chi ci segue da casa, buonanotte e arrivederci. Sia lodato Gesù Cristo.